Ma la guerra alla droga ha vari aspetti. Vi volevo consigliare un accenno di un libro assolutamente interessante chiamato Killer Hyde di Peter Andreas, Storia della guerra in sei droghe, dove appunto analizza come si è sviluppato i conflitti attorno all'alcol, al tabacco, alla caffeina, all'oppio, la speed e alla cocaina. Insomma, sei droghe e guarda caso non troviamo né la marijuana né l'LSD, né tantomeno le droghe allucinogene, che sì, sono parte naturalmente sia del narcotraffico e sia presenti negli ambienti di guerra, però diciamo non sono troppo funzionali. E la particolarità, la roba interessante di questo libro è proprio il rapporto tra guerra e droghe, che si sviluppa sotto diversi punti di vista. Da una parte la guerra sotto l'effetto di droga, ovvero il consumo da parte dei combattenti e dei civili nei periodi bellici, tipo il Giappone in seguito al periodo dei kamikaze ha avuto un boom di consumo di anfetamina, così come abbiamo visto la Cina drogata fino ai capelli dopo l'invasione dell'Inghilterra. Poi la guerra grazie alla droga, ovvero i proventi del narcotraffico per finanziare il conflitto o indebolire il nemico. Anche in questo caso ci sono svariati esempi. Basta pensare ai rapporti che ci avevano gli Stati Uniti con i coltivatori afghani. Poi abbiamo la guerra per la droga, ovvero l'uso della guerra per salvaguardare i mercati della droga, oppure la guerra contro la droga, ovvero l'impiego di mezzi militari per reprimere la droga durante, oppure per attaccare o screditare le milizie avversarie in nome della repressione della droga. E questo è l'esempio degli Stati Uniti che vogliono attaccare il Venezuela dicendo che sono dei trafficanti, oppure quando nell'89 hanno attaccato Panama per dire basta all'epidemia di crack che circolava negli Stati Uniti. Guarda caso Panama estremamente funzionale. E per ultimo la guerra, le droghe dopo la guerra, ovvero le diverse droghe come vincitori o vinte all'indomani dei conflitti, ovvero come poi si siano aperti dei mercati e soprattutto come si siano eradicate certe droghe all'interno delle società prima militarizzate, perché naturalmente una guerra si prepara anche all'interno. Direi che lo possiamo vedere benissimo anche alle nostre latitudini e giorni d'oggi. Allora, intanto ci arrivano un po' di notizie al 346-66-73-263. Diciamo che ieri c'è stata un'occupazione, un presidio permanente a San Giuliano di Susa. L'assemblea si tiene tutti i giorni alle 18, dove voi abbattete case, noi costruiamo resistenza. Quindi un invito a fare un salto a San Giuliano e a proseguire la lotta contro l'alta velocità. E poi c'è chi ci consiglia un libro, Blitzted, droghe in Germania, la Germania nazista. E allora, prima invece di trasferirci in Messico per ancora parlare del rapporto droga e guerra attraverso un articolo che abbiamo trovato sull'ultimo numero di Disfare, che Naturalmente potrete trovare qui alla distro di Radio Blackout, ma anche alle varie distro. Il rapporto tra industria del narcotraffico e Stato messicano coincidono praticamente con l'inizio del capitalismo nella regione. Infatti le prime testimonianze risalgono al periodo porfista, che va dal 1876 al 1911, quando il dittatore ed ex generale Porfirio Diaz in quel periodo le quantità d'oppio oscillavano, importate dai paesi orientali, come abbiamo visto, oscillavano tra le 8 e le 12 tonnellate. E sono più o meno le stesse cifre che rivediamo in un rapporto del controllo delle droghe del 1994, quindi più o meno la produzione, l'importazione e la commercializzazione è rimasta di fatto immediata. E immutata. La regione, che è stata un po' l'epicentro grazie alle condizioni socio-storiche che ha, è Sinaloa, che tra gli anni 50 e 60 si stimano siano state costruite circa 300 piste di decollo clandestine per il traffico di eroina e marijuana verso gli Stati Uniti. Culiacán, la capitale, era infatti conosciuta come la Chicago con i gangster in sandali. La coltivazione di oppio e marijuana era così diffusa a Sinaloa che nel 59 il Dipartimento dell'Aeronautica Civile ordinò la sospensione dei voli commerciali in quella zona. Di fatto ha fatto sì che il trasporto fosse in mano al monopolio governativo attraverso la compagnia Aeronaves de Mexico. Dunque qui si stringe ancora di più il rapporto tra governo e narcotraffico. Questo exploit del commercio, che era praticamente impossibile, al quale era impossibile chiudere gli occhi davanti ai traffici che naturalmente toccavano anche le autorità governative della zona nazionale e naturalmente i corpi di polizia, portò a una controffensiva naturalmente voluta e pianificata dalle politiche antidroga di Kissinger, e nel 77 inizia la prima guerra contro il narcotraffico in Messico, chiamata Operazione Condor, quando il governo sotto gli ordini del generale José Hernández Toledo, veterano del massacro degli studenti a Teoloco nel 68, gli mettono sotto il suo comando 10.000 soldati per eradicare lo spaccio in quelle zone. Il risultato fu sicuramente una fuga da parte dei contadini di quelle zone, che naturalmente furono, essendo l'ultima ruota del carro, furono gli unici colpiti, quindi si trovarono anche senza mezzi di sostentamento, dovendo sospendere le coltivazioni che gli erano state imposte, ovvero quelle di oppio e di marijuana. Ma poi soprattutto portò a un accentramento dello spaccio, e quindi venne fondata un cartello, il cartello di Guadalajara, che ebbe il controllo egemonico del traffico e dunque poteva decidere il prezzo, il flusso degli stupefacenti, insomma un monopolio. Ho organizzazioni in cui c'erano anche diversi ex dirigenti delle forze armate messicane, vedi il suo espla anche grazie ai contatti con i messicani per il commercio della cocaina, con i colombiani, e poi anche per i ganci che c'aveva all'interno del governo messicano, con cui si alleò per portare avanti quella che venne chiamata la guerra sucia, ovvero la guerriglia sporca contro i militanti rivoluzionari. Così ancora una volta il rapporto tra Stato e cartelli del narcotraffico si salda e si rafforza. Questa grande organizzazione, il cartello di Guadalajara, diciamo negli anni Ottanta, vede tutte le fazioni interne scannarsi tra di loro, quindi vede la fine di questo cartello, però siamo nello stesso periodo in cui entra in vigore la NAFTA, ovvero l'accordo per il libero scambio nordamericano del 1994, che permetterà l'ampliarsi in maniera quasi totale dei traffici, delle merci e naturalmente anche degli stupefacenti tra Messico e Stati Uniti. A questo punto gli affari aumentano e il governo ha bisogno di qualcuno che controlli effettivamente la gestione del narcotraffico, che di fatto è una stampella dello Stato, quindi torna dai famosi cartelli della zona di torna quindi dai signori del cartello di Sinaloa e si alleano per schiacciare e distruggere tutti gli altri trafficanti, tutti gli altri cartelli. Dunque dal 2006 al 2012 scoppia la seconda guerra alla droga interno al mercato messicano. Una guerra che è costata lo sfollamento di migliaia di persone dalle loro terre, oltre un numero imprecisato di morte, si parla di oltre 500.000 persone e diverse sparizioni forzate, sparizioni che poi ritroveremo in tempi recenti nel 2014, quando scompaiono 43 studenti a Iguala nel Guerrero e a quei tempi lo slogan è stato lo Stato. La guerra alla droga naturalmente fa scoppiare la violenza in tutto il paese e non solo concentrata nelle zone di produzione e di, diciamo, di snodo delle varie droghe, apportando un modello, diciamo, mafioso, per come siamo abituati ad intenderlo qui in Italia. Quindi i vari cartelli obbligano le popolazioni delle zone a un cobro de piso, ovvero una tassa sulle attività commerciali, il famoso pizzo. naturalmente tutti i proventi poi vengono reinvestiti, quindi aprono attività commerciali che poi permettono, insomma, di allargare il mercato, quindi la somministrazione di bevande alcoliche, l'utilizzo, il riciclaggio di denaro sporco attraverso enti finanziari, il traffico d'armi, la contraffazione dei prodotti di marca e il gioco d'azzardo. Ma non solo, anche investimenti nell'agroindustria, investimenti nel settore minerario, in cui il narcotraffico poi naturalmente faceva anche il ruolo sporco delle milizie armate private. Non solo, invece lo Stato messicano complice ha potuto permettersi una militarizzazione totale del territorio, e non solo, anche poter colpire la popolazione che magari l'accusa di essere trafficanti, come dicevamo nell'intervista di prima, perde qualsivoglia diritto, diventa un mostro e quindi salta ogni forma di giurisdizione. I cartelli criminali, i cartelli del narcotraffico sono dunque multinazionali capitalistiche, esattamente come tutte le altre, seguono la logica del profitto e della violenza e di fatto sono soci dello Stato. Tra di queste non esistono controversie, non esiste antagonismo, perché di fatto cercano lo stesso risultato. Alle volte lo Stato dice di voler colpire, di voler smettere. Ma guarda caso il risultato non comporta mai una vera vittoria del bene contro il male. La droga continua a girare, i cartelli continuano a crescere e magari passa solo da uno all'altro, che magari era diventato fastidioso. L'articolo conclude così: noi ci rifiutiamo di riprodurre le analisi che parlano di un narcostato in Messico, poiché questo concetto implica che lo Stato sia stato corrotto e infiltrato dai cartelli criminali, deviando dalle sue funzioni. Pensiamo piuttosto che il rapporto tra queste due entità si basi su interessi condivisi e che da questo rapporto entrambe traggano vantaggio. Mentre si intensificano le politiche di controllo sociale sulla popolazione e la militarizzazione dei territori con la scusa della guerra al narcotraffico, lo Stato e i cartelli sono alleati, ciascuno con i propri interessi e la propria logica, nella guerra del capitalismo contro la vita. Loro ne traggono vantaggio, mentre, come in ogni guerra, gli unici a perdere siamo noi che stiamo in bassi, quelli che pagano con la vita. Questo articolo, uscito sull'ultimo numero di Disfare, il numero 3, è tratto dalla rivista anarchica A Tinta Negra.